With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online.
E business online.
A cura di Giulio Gaudiano.
Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Come ogni settimana è arrivato il momento di parlare di un libro. Ogni settimana qui su Strategia Digitale, se non lo sai, se passi da qui per la prima volta, parliamo di un libro, lo presentiamo, lo regaliamo a coloro che creano Strategia Digitale insieme a me, ai finanziatori di Strategia Digitale, ma lo regaliamo virtualmente a tutti gli ascoltatori, cercando un pochino di entrare nella personalità dell'autore, in quello che il libro può insegnarci per vivere meglio la nostra vita, il nostro lavoro nel mondo digitale. È arrivato il momento di presentare un testo molto noto, molto discusso, ma da poco, relativamente poco, tradotto in italiano, è un testo che è capace di farci riflettere sul futuro, e facendoci riflettere sul futuro, anche instillandoci un pochino di inquietudine su questo futuro, è un futuro molto tecnologico, un futuro in cui le intelligenze artificiali hanno molto potere, e questo potere gliel'abbiamo dato noi come uomini perché vogliamo raggiungere qualcosa che è alla nostra portata o pensiamo poter essere alla nostra portata. Bene, un futuro che ci può insegnare qualcosa sul presente. Una delle cose che mi piace di questo libro è che è arrivato a voi tramite il microfono di Strategia Digitale da Francesco Richichi, uno dei finanziatori del podcast, che mi ha inviato così d'amblè una bella frase tratta da una delle ultime pagine del libro come una riflessione. Ho conosciuto Francesco personalmente durante uno degli eventi Smart Networking qui a Roma. Francesco è uno che ha le mani in pasta nella tecnologia, negli aspetti più tecnici, ma ama vedere le cose anche facendo funzionare il cervello da una certa distanza per poterci riflettere sopra. E allora, chi meglio di lui poteva portarci alla conoscenza di questo libro? Lo scopriamo tra qualche secondo. Prima ti ricordo che strategiadigitale.info è il luogo dove andare per scoprire i libri che abbiamo presentato in passato, per esempio, per poter mandare dei messaggi al sottoscritto, per poter diventare finanziatore, insomma è il nostro punto di ritrovo online. Ma ora, bando alle ciance, è arrivato il momento di scoprire insieme il libro di oggi. Homo Deus, breve storia del futuro. L'autore è Yuval Noah Harari e ce l'ha portato Francesco Richichi a conoscenza perché questo autore israeliano è stato già famoso, è stato già bestseller per un altro volume sempre intitolato Homo Sapiens, questa volta, anzi senza Homo Sapiens, breve storia dell'umanità. Questo libro è stato da poco relativamente tradotto in italiano e sostanzialmente ci parla di come i dati, le intelligenze artificiali, una complessità della tecnologia sempre crescente può portare a distruggere la libertà umana. Un libro molto molto stuzzicante, dove filosofia, tecnologia, scienza, storia si intrecciano tra loro per portare alla nostra visione sogni e incubi che potranno formarsi dalla cultura tecnologica del XXI secolo. ma libro che vorrei commentare insieme a te partendo proprio dall'identità culturale di Harari. Harari è nato in Israele, vive in Israele, insegna, è membro della giovane Accademia Israeliana delle Scienze, insegna all'Università Ebraica di Gerusalemme, e nel capire, nell'entrare dentro un libro di questo genere, dentro questa visione, non possiamo prescindere dalla cultura israeliana, non possiamo prescindere da quel pilastro della cultura che è la Torah, la legge ebraica, quello che noi chiamiamo Pentateuco, i libri che secondo la religione ebraica sono stati consegnati all'uomo da Dio come una strada che illumina la realtà, come un paradigma per entrare nella realtà e per camminare secondo la volontà del suo creatore. Questa cosa è molto importante perché il libro di Harari porta all'eccesso delle cose che sono già presenti nella nostra realtà quotidiana, per esempio l'intelligenza artificiale. Si fa un gran parlare di intelligenza artificiale, ma questa intelligenza artificiale, l'idea, l'inquietudine che si ha è che, per esempio, un apparentemente fanatico della tecnologia come Elon Musk avverte personalmente, per cui è molto diffidente rispetto all'intelligenza artificiale, l'idea è che questa intelligenza possa sfuggire dal controllo umano, e sfuggendo al controllo umano non sia più uno strumento, ma cominci ad acquisire una volontà autonoma. C'è una serie fighissima che ho iniziato in Australia, fortunatamente da poco anche il Netflix italiano la ripropone, si chiama 100. E in 100, non ve lo voglio spoilerare, quindi non dirò niente, ma l'intelligenza artificiale, in questo senso, nel senso in cui la guarda Harari, è raccontata con assoluta evidenza. Perché dicevo è importante capire quale riferimento culturale ha un ebreo quando parla di scenari futuri e di come l'intelligenza, in questo caso l'intelligenza artificiale, può portare a una deprivazione della libertà e addirittura forse all'estinzione dell'uomo. Perché l'inizio della Bibbia, l'inizio del libro della Genesi, racconta una storia in cui un Dio creatore ha creato tutto ciò che esiste e in esso ha messo l'uomo, inteso come uomo e donna, piantando per lui un giardino in Eden, un luogo molto bello dove l'uomo ha tutto ciò che gli serve, dove in qualche modo si realizza l'immagine della felicità, della completa soddisfazione delle aspirazioni umane nella relazione tra uomo e donna, quindi nella relazione tra uomo orizzontale, nella relazione tra questi uomini e Dio, che ha una familiarità. Addirittura nel libro della Genesi a un certo punto si dice che Dio stava passeggiando per il giardino e Adamo, il primo uomo, lo riconosce il suo passo. Un po' possiamo immaginare, solo se siamo grandi amici, riconosciamo addirittura la nostra camminata, quella camminata strana che in mezzo a non so che l'avrei riconosciuta, ecco, per fare il verso accocciante, quest'idea della familiarità estrema dell'uomo e di Dio nella relazione dell'uno con l'altro, dove uno è creatore e l'altro è creatura. Bene, in questo giardino la maggior parte delle persone pensa che ci fosse un albero, un solo albero, o meglio un albero del quale Dio aveva detto all'uomo: non puoi toccare il frutto, non puoi mangiare il frutto. E se andiamo a chiedere al nostro vicino di casa: senti, ma qual è l'albero del quale Dio ha detto non puoi mangiare ad Adamo? Probabilmente lui ci risponderà: ma è l'albero della vita. Mentre in realtà, se andiamo a leggere il testo, vediamo che in realtà c'erano molti alberi in questo giardino. C'era anche l'albero della vita, che alimentava appunto la vita eterna di quest'uomo, del primo uomo e della prima donna, che potevano mangiarlo e vivere, trarre da questo la vita. E al tempo stesso era presente un altro albero, l'albero della conoscenza del bene e del male. E questo l'albero del quale l'uomo non deve mangiare, ed è questo l'albero del quale alla fine di questo racconto l'uomo mangerà e mangiando di quest'albero verrà escluso da questa realtà, verrà necessariamente escluso da una relazione di totale amore con il suo creatore. Perché? Perché in quel momento ha scelto di avere l'arbitrio, di scegliere lui, di decidere lui cosa è bene e cosa è male. Ora, al di là del racconto in sé, quello che è importante da collegare al testo di Harari è proprio questo discorso dell'arbitrio, perché l'arbitrio, la possibilità di scegliere, la libertà di scegliere, è di fatto nella storia che segue, nella storia raccontata nel testo ebraico, ma anche nel resto dell'umanità, è una caratteristica fondamentale dell'uomo, anche dal punto di vista biologico ed evolutivo, la possibilità di fare scelte che prescindano dall'istinto, scelte che prescindano dalla stessa ragione. Cioè l'uomo fa scelte stupide, è libero di fare scelte stupide, scelte controintuitive, scelte che lo portano alla distruzione, all'autodistruzione, nel bene o nel male, laddove uomini uccidono centinaia di migliaia di altri uomini, per esempio, che di fatto a livello sociale sono scelte irrazionali, sono scelte stupide, perché diminuiscono la possibilità di vita generale a livello sociale dell'uomo, ma anche scelte controintuitive come quelle del sacrificio. Pensiamo proprio nella relazione tra persona e persona, nell'amore. Quando ci innamoriamo di qualcuno, facciamo delle scelte contro noi stessi a volte, ma che vanno in favore della persona che amiamo, che vanno in favore dell'altro. E in questa capacità di scegliere in maniera irrazionale, di scegliere contro la ragione, cioè neanche irrazionale nel senso non ci ho ragionato, no, ci ragiono e ciò nonostante so che dovrei fare così, invece faccio colà, è quello che porta, che ha in sé la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Questa oggi si parla tanto di disruptiveness, di capacità di essere distruttivi di quello che abbiamo, ma creativi in un senso rivoluzionario. Ecco, questa è la più grande rivoluzione, la capacità creativa che nasce da questa libertà. Allora, tre concetti fondamentali: la libertà che nell'amore, nella relazione, diventa anche irrazionalità, e questa capacità di essere creativa della libertà è esattamente una caratteristica propria dell'uomo, ed è esattamente quello che l'uomo, nella ricerca, nel libro di Harari, dell'immortalità, potrebbe andare a sacrificare. Cioè, se l'uomo vuole essere immortale, se l'uomo vuole essere, così come nel titolo del libro, un homo deus, un uomo dio, va a rinunciare alla propria libertà pur di avere l'immortalità. Vediamo di nuovo questi due alberi. È incredibile quanto questo background culturale è molto forte. Questi due alberi, l'albero della vita eterna, dell'immortalità, e l'albero del bene e del male, l'albero della non del bene e del male, della conoscenza del bene e del male, dell'arbitrio, della libertà di scegliere una cosa o l'altra, il bianco e il nero, il bene e il male. E allora, cosa possiamo prendere da questo libro di Harari? In che modo applichiamo le cose che Harari racconta nel libro? Importante da leggere, perché il libro è un processo di trasformazione. Proprio in questi giorni sto leggendo un bellissimo testo che ho presentato qui su Strategia Digitale, che avevo lì sul comodino parcheggiato, pronto a riprendere la lettura. In questo digital detox di queste settimane sto leggendo un pochino di più e vedo com'è un processo di giorno in giorno, leggendo un pezzo ci rifletto, lo racconto, lo condivido, ne parlo, e quello lavora dentro di me. Quindi il libro è molto importante anche dal punto di vista emozionale per farci fare un'evoluzione. Come possiamo applicare queste idee apparentemente filosofiche molto alte alla nostra realtà quotidiana? Beh, io dico che possiamo portarci a casa un'azione reale, attivabile sin da ora. Una domanda: cosa devo fare io, cosa posso fare io e cosa posso far fare al computer? Cosa posso far fare all'intelligenza artificiale? Cosa posso far fare alla tecnologia? Questo distinguere, tracciare una linea netta da quello che voglio fare io, che posso fare io, che devo fare io, per conservare la mia libertà, per conservare la mia creatività, per conservare la capacità di amare attraverso quello che faccio anche in maniera irrazionale, queste cose le devo tenere dalla parte sinistra del mio elenco, le devo tenere dalla mia parte, nel mio campo. Non le posso passare nel campo della tecnologia. Mentre posso passare nel campo della tecnologia altre cose che non compromettano questa libertà. E allora queste scelte non c'è bisogno di arrivare ai futuri distopici. Partono oggi. E allora chi sceglie gli amici? Chi sceglie chi sono i tuoi amici? Beh, io penso lo debba scegliere tu, voglio scegliere io chi sono le relazioni per me importanti e come, quanto investo in queste relazioni, anche in maniera sovrabbondante, in maniera irrazionale apparentemente. E dall'altra parte, come strumento di relazione posso utilizzare la tecnologia, perché se decido di investire che è importante essere amico di Vincenzo, amico che vive dall'altra parte dell'oceano, a Miami e prima di Miami in Cile, e non avrei potuto mantenere le relazioni con una persona così lontana se non fosse per mezzo della tecnologia. Quindi la tecnologia è buona, la tecnologia è ok, la possibilità di essere in contatto tramite il social network va benissimo, ma è importante che dietro la scelta sia mia, che non sia che un giorno è Facebook a decidere chi sono i miei amici, è Facebook creandomi una bolla percettiva a farmi sentire come importante, non lo so, Francesco e meno importante Vincenzo, solo perché un suo algoritmo ha deciso che è così. Forse perché quando mi relaziono con Vincenzo ci perdo qualcosa, forse perché devo sacrificare qualche parte di me per parlare con Vincenzo, forse perché io e Vincenzo la pensiamo differentemente dal punto di vista politico, forse perché abbiamo due religioni diverse, forse perché siamo distanti geograficamente o abbiamo abitudini d'acquisto diverse o possiamo litigare, forse perché siamo due persone che a tenere nella stessa stanza potrebbero litigare. Ma va bene così, va bene così, perché a volte proprio da questa diversità nasce la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo, di creare una relazione e creare quello che scaturisce da questa relazione. Un'altra cosa molto importante, secondo me, è conservare la possibilità di scegliere il punto di vista. Allora va bene far processare alla tecnologia gli scenari, no? Se devo prendere una decisione importante per la mia azienda, per la mia attività, utilizzare i dati per proiettare davanti a me degli scenari, no? Per poter scegliere con più, si parla tanto di scegliere sui dati, no? Scegliere con più cognizione dei dati, ma mantenere la possibilità di mettere il mio punto di vista in luoghi diversi, di scegliere io a quali dati guardare, scegliere io a quali dati dare più importanza e magari fare una scelta controintuitiva. No, non voglio andare lì perché ci sono più numeri, perché ci sono più pubblicità, perché ci sono più soldi, perché c'è più interesse commerciale. Mi fa ridere a volte vedere come quando spiego gli strumenti, in questo momento sto portando avanti tre classi contemporaneamente, tre corsi contemporanei, uno vabbè, dove non sono io il responsabile su WordPress, oltretutto chi segue Strategia Digitale su Telegram ha visto qualche indiscrezione, ho fatto esplorare le nostre esercitazioni con qualche video, uno su WordPress, uno sui social media, uno sulla SEO, sull'ottimizzazione per i motori di ricerca, è fortissimo. Quando mostri gli strumenti a degli studenti, quegli studenti si innamorano degli strumenti, si innamorano della tecnologia che c'è dietro, si innamorano della possibilità con un click di vedere le cose messe in fila, di vedere suggerite determinate scelte. Ma dall'altra parte è importantissimo saper prescindere dagli strumenti. Infatti uno scherzo che faccio sempre ai miei studenti è insegnargli a utilizzare uno strumento e poi dire dimenticatelo, ora non ve lo faccio usare e fate questa esercitazione senza quello strumento. Perché è il nostro punto di vista, è la capacità di prescindere da quel dato, la possibilità di decidere noi che cosa fare con quel dato e ci conserva l'indipendenza e ci conserva la libertà di prendere le nostre scelte, che ci consente attraverso la possibilità di prendere le nostre scelte a prescindere dal dato, ma perché sentiamo che c'è una spinta di libertà, una spinta di amore, una spinta creativa in un'altra direzione, di essere alla fine, magari non Homo Deus, ma in realtà veramente Homo. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Beh, spero di avervi incuriosito rispetto a questo libro. Ringrazio veramente di cuore Francesco per averlo segnalato. Francesco, raccontaci poi, mi hai detto che non sei proprio arrivato alla fine, raccontaci com'è andato. Poi mi hai detto che più volte ne hai sentito parlare, quindi credo che sarà una lettura stuzzicante. Sei finanziatore? Beh, allora approfittane, prova a vincere una tua copia di Homo Deus. Come si fa? C'è un link nelle note dell'episodio, umediaweb.com/libro in regalo, che ti porta al luogo dove puoi commentare il post sul nostro libro e essere estratto. I commenti al post su Homo Deus saranno sorteggiati e uno dei finanziatori potrà vincere una sua copia di Homo Deus, che gli invieremo direttamente a casa, con tanti complimenti e auguri che questo libro possa trasformare il suo modo di fare business nel mondo digitale. Ora partecipa all'estrazione di questo libro, o se non puoi proprio aspettare, se la curiosità ti sta vincendo, nelle note dell'episodio trovi anche il link diretto all'edizione in copertina rigida pubblicata su Amazon o a quella per formato Kindle. Li trovi sempre nelle note dell'episodio. Da parte mia voglio dare un grande grazie, oltre che a Francesco, agli altri finanziatori di Strategia Digitale, a Odra Bertolone, coautrice del programma, al nostro fonico Costanza Mineo e a radiospeaker.it per il sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima.
Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.